vabbè, due notizie, due informazioni su questo posto, centro sociale Conchetta, che in questi giorni è stato l'attenzione dei media per quanto riguarda la sentenza della Cassazione che c'è stato un paio di settimane fa e su le probabili conseguenze di sgomberi, eccetera, eccetera. Bene, la sentenza della Cassazione ha solamente detto che non avevamo neanche i requisiti per ricorrere in Cassazione, però questo noi già lo sapevamo. Difatti quello che è rimasto in vigore che è quella della sentenza di primo grado, che poi è stata confermata in appello, che è quella che condannava il centro sociale, nel senso che durante una richiesta da parte del comune di rientrare in possesso dei locali, noi ci siamo opposti dicendo che ricorreravamo all'uso capione per questi posti in quanto eravamo qui da più di 20 anni. Sapete bene che il diritto scatta proprio dopo 20 anni di permanenza in un posto dove nessuno ne fa richiesta, uno diventa automaticamente proprietario. Bene, questa nostra posizione non è stata avallata dall'autorità e per cui ci ha condannato, nel senso che il centro sociale non è di Conchetta. Allora, ci ha riconosciuto sì la continuità storica dal 76 fino ad oggi, però le motivazioni che stanno dietro a questa sentenza è che non siamo stati dei bravi proprietari, quindi bravi proprietari che quando hanno un'attività la devono fare fruttare, la deve fare, diciamo, tenere in ordine, manutenzione, eccetera, roba che loro dicono noi non abbiamo fatto, e quindi non essendo buoni proprietari non abbiamo diritto a stare in questo posto. Bene, questa sentenza che è uscita 2 o 3 settimane fa, tutti i giornali più o meno si sono scatenati nel dire, nel dipingere ancora tempi bui per la città, no? Nel senso che uno sgombero fa sempre paura a qualcuno. Però noi siamo qui tranquilli, abbiamo emesso un comunicato che se volete lo trovate sul blog oppure in cartaceo, in cui ribadiamo semplicemente due cose, che qui siamo e qui restiamo e che continueremo a fare le nostre iniziative come sempre abbiamo fatto, intessendo amicizie, reti con chi condivide i nostri obiettivi e ideali, eccetera eccetera. Quindi concludiamo dicendo comunque che per noi questa sentenza è una vittoria, perché ci riconosce il diritto della continuità storica e ci riconosce anche che non siamo bravi proprietari, e di questo noi ne siamo allo stesso tempo anche fieri, e per cui questa sentenza non ci abbatte, non ci deprime, noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Basta, finita l'introduzione su Conchetta, passiamo all'argomento della serata, che nello specifico riguarda proprio, si dice così tra virgolette, la presa in carico del paziente cronico e fragile, che così come è voluto dalla legge regionale che è stata approvata nell'estate del 2015, che è la famosa legge regionale numero 23, giusto? Sì, numero 23, in cui si va a un ridisegno, a una riorganizzazione del servizio sanitario regionale. E questa legge qua ha previsto degli accorpori giganteschi, ha dimezzato le vecchie ex ASL, che da proprio dimezzato, che da 16 credo passano ad 8, come anche diminuito gli enti ospedalieri che erano chiamati aziende ospedaliere e che invece adesso cambiano nome e diventano ASST, aziende sociosanitarie territoriali. quindi creando enormi strutture, fra cui quella che viviamo noi al San Paolo, che è stata quella di aver fuso insieme al San Paolo anche il San Carlo e il pezzettino di ASL, che è quella di Corso Italia per intenderci, dove un settore dell'ASL è passato in questa nuova organizzazione sanitaria che comprende questi tre presidi. Di questo ne parleremo dopo la relazione che Aldo ci farà, perché su quello vorremmo dire qualcosa anche di più pratico, nel senso che vorremmo che noi lanciamo lì un'idea di comitato di difesa dei due ospedali, San Paolo e San Carlo, che rischiano di chiudere perché c'è all'orizzonte un nuovo ospedale che deve ancora nascere, che lo vogliono situare dietro Ronchetto, Trecastelli, insomma, dietro il capolinea della tram 2, no? Una nuova struttura che non assorbirà i due ospedali e che però allo stesso tempo sconvolgerà anche tutto l'intero territorio, perché si prevedono svincoli autostradali addirittura dalla tangenziale ovest fino all'ospedale San Paolo. Nuovo ospedale San Paolo. Quindi questa è una proposta che la lanciamo noi come organizzazioni sindacali che siamo presenti all'interno di queste due strutture e che analogamente, come hanno fatto con il comitato contro la base civile degli elicotteri che volevano costruire all'interno del San Carlo, idem vogliamo fare la stessa roba con questo destino di questi due ospedali. Quindi, siccome ci sono anche già delle richieste di collaborazione da parte di comitati di Baggio piuttosto che altre zone della Barona, beh, magari ufficializziamo questo momento qui che è aperto a tutti, nel senso che in questo comitato ci possono stare tutti quelli che hanno a cuore il destino di questi due ospedali, che sono ospedali importanti in questa città, dove alla loro costruzione contribuirono interi settori, anche di lavoratori, associazioni, consigli di zona, eccetera, che si mobilitavano appunto per aprire questi ospedali che tardavano sempre, rispettando proprio la tradizione italica, che i tempi che si protraevano a lungo, nel senso che sia il San Carlo che il San Paolo sono stati concepiti negli anni 60, però l'apertura ufficiale per il San Carlo è stata più o meno veloce dopo 5-6 anni, invece a San Paolo addirittura negli anni 80, quindi sono passati più di 20 anni, eccetera. E quindi allo stesso tempo non crediamo nella costruzione di un nuovo ospedale che già in partenza dice che si riducono i posti letto, si eliminano i doppioni, si riduce il personale. E quindi, detto questo, quello più importante ancora, non si sa da dove arriveranno i finanziamenti perché non ce ne sono. L'unico finanziamento che c'è è quello che i due ospedali hanno ottenuto per la loro ristrutturazione, ma che non vengono usati perché li vanno a dirottare per la nuova struttura, e quindi si sta iniziando a vedere ormai quotidianamente gli ascensori che non vanno, il materiale che scarseggia, la sicurezza che viene a mancare, eccetera eccetera. Quindi per questo motivo chi è interessato può magari poi dopo prendere contatti con noi per far sì che questo comitato abbia delle gambe solide per andare avanti. Non mi dilungo, vado subito al dunque di questa roba, che magari non dico niente perché lui ormai è un mostro di queste robe.
Buonasera, no, io mi presento, nel senso che ai tempi facevo anch'io le lotte negli ospedali, poi per lungo tempo ho seguito all'interno del Consiglio regionale per il Gruppo Verdi, diciamo, tutte le vicende regionali. Per cui dal 95 in poi ho seguito tutto il processo, di cambiamento del sistema sanitario lombardo con con Formigoni. Non sto qui a fare tutta la storia perché sarebbe lungo, ma comunque oggigiorno, dopo 20 anni, la prima legge è stata nel 97, che ha cambiato, siamo nel 2018, per cui sono già passati 20 anni. In questi 20 anni, cioè, qual è lo stato di stasera, cercherò di spiegare come questo è un ulteriore passo verso la privatizzazione di tutto il sistema. Già adesso, quali sono i livelli di privatizzazione, diciamo, del sistema? Diciamo che praticamente un terzo dei ricoveri, un terzo dei letti è privato. Il 50% delle prestazioni ambulatoriali viene fatta dal privato. La riabilitazione è in mano per 2/3 del privato. Tutta l'assistenza domiciliare è stata privatizzata. Le RSA sono all'80% private e il 25% trasformate in strutture di profitto. Questo per dire come il processo gradualmente ha proprio cambiato la modalità di gestione, cioè il pubblico via via ha ceduto pezzi al privato. Detto questo, nel 2015 ha fatto questa nuova legge che sembrava quasi che tornassero indietro, perché volevano unificare gli ospedali col territorio, e per cui hanno creato queste nuove strutture. Non sto, anche qui sorvolo sulle ATS, sulle ASST, no? Hanno unificato, per esempio a Milano hanno unificato in maniera un po', come dire, secondo me c'è stato un combino tra San Paolo e San Carlo per unirsi, anche i lavoratori erano lì tutti che volevano, come dire, unificarsi. Altri ospedali poi di guarda, e nel complesso hanno creato queste 27 ASST. Ma nella legge volevano fare? Dicevano, per fare un'iniziativa a livello di territorio facciamo i POT, che sarebbero i presidi ospedalieri territoriali. E poi un'altra cosa volevano fare, erano dei presidi PREST, si chiamano PREST, che dovevano, come dire, garantire una diffusione dell'offerta pubblica a livello territoriale. Solo che in questi 2 anni non ha fatto nulla di queste strutture. Per esempio, adesso io non l'ho seguito, volevano chiudere addirittura il poliambulatorio di via Ripamonti, per cui è già chiuso, cioè io adesso non ho seguito la cosa, però sostanzialmente, invece che aprire altre strutture pubbliche a livello territoriale, le stanno chiudendo. Qual è la filosofia di fondo? Tanto ci sono già i privati, tanto ci sono già le strutture, perché ne dobbiamo aprire altre. Arriviamo al gennaio di quest'anno. Prima di tutto questo non è una nuova legge, cioè c'è solo 4 righe della legge dell'agosto 2015 che dice che bisognerebbe vedere nuove formule organizzative. Tutto questo è stato fatto con 4 delibere, una tipo matriosca, una dentro all'altra, no? Non discusse nemmeno in consiglio regionale, non discusse nella terza commissione, non discusse tantomeno con i comuni o quant'altro. Per cui praticamente è una cosa calata dall'alto, e poi vedremo che viene gestita sempre in maniera molto, molto centralizzata. Comunque il ragionamento, la base è: ci sono i cronici. Per 20 anni non li hanno curati, praticamente il cronico veniva dimesso dall'ospedale e di fatto o stava a casa o veniva ricoverato in RSA. Adesso si sono accorti che ci sono i cronici. Allora, non so se si vede bene, comunque di fatto i cronici stanno aumentando, cioè dal 2005 al 2013 questa fascia rossa, che sono i cronici, come dire, con maggiori patologie, si sono raddoppiati e stanno crescendo sempre di più, perché la generazione del dopoguerra proprio sta arrivando a quell'età, a superare quei 65 anni, che sono l'età dove poi le formule croniche aumentano. Allora, cosa hanno fatto? Loro da 10 anni stanno contabilizzando tutti i consumi di tutta la gente, di tutta la popolazione lombarda, per cui sanno per filo e per segno cosa si consuma in termini di ricovero, in termini di prestazione ambulatoriale, in termini di farmaci. E sanno anche che patologie hanno i cittadini lombardi. Peccato che non fanno nessuna programmazione e questi dati non li stampano, perché potrebbero fare la programmazione vera e propria per vedere, per affrontare queste malattie. Questo voi non lo vedete, comunque per i colori sono i 3 livelli di cronicità che loro hanno stabilito, basandosi non tanto su dei dati epidemiologici, ma proprio su dei dati di costo. Per cui la fascia rossa, che sono, cioè in tutto i cronici sono circa il 30% della popolazione, per cui sono 3 milioni. Per Milano sono circa 400.000, in tutta l'ATS, perché hanno fatto l'ATS della città metropolitana, che sono 3 milioni, sono circa 1 milione e 100 persone che hanno trovato che hanno almeno una patologia cronica. I rossi, che sono 150.000, per cui sono solo il 5% di questi, sono quelli che hanno molte patologie e sono già seguiti dagli ospedali. Poi la fascia, diciamo, gialla sono quelli con almeno 2 patologie e 3 con una patologia. Quali sono queste patologie? Sono l'ipertensione, il diabete. L'ipertensione e il diabete comprendono quasi il 70-75%. I restanti, c'è un terzo di popolazione che va una volta, cioè è ammalato di malattie acute, e poi c'è un terzo della popolazione che proprio non va dal medico. Questa è più o meno la suddivisione. Ecco, vedete, hanno stratificato la popolazione in queste 62 classi, no? Di cui appunto quella più importante è l'ipertensione. Vado avanti. Allora, a questo punto, a gennaio, hanno fatto una delibera e hanno detto bisogna pigliare in carico, ci deve essere un meccanismo che ci sia una responsabilizzazione per prendere in carico questi ammalati cronici, che attualmente, lo dicono loro, attualmente dicono il sistema è allo sfascio, ci sono code tremende al pronto soccorso, i medici di base non curano abbastanza, per cui di fatto bisogna innescare tutto un nuovo processo di presa in carico. Da davanti. Poi hanno creato questo set di riferimento per la presa in carico, che non sono nient'altro che le diagnosi con tutta una serie di prestazioni. Io vi dico questi termini così anche per capire che cosa vogliono fare. Però questi set di riferimento sono nient'altro, per un iperteso, qual è la lista delle prestazioni che dovrebbero fare. Vabbè, questa è la tariffa per questo lavoro di presa in carico, poi vedremo chi prende in carico. C'è una tariffa, come dire, di avviamento. Loro investono più o meno per il prossimo anno circa 150 milioni. e danno a chi si prende in carico, in base alla gravità, 35 euro per ogni persona, come dire, arruolata, proprio parlano di arruolamento, 40 per quelli intermedi e 45 per quelli più gravi. Per cui non è, è già, poi vedremo altri meccanismi economici. Tutto questo ha una base economica e una spesa. Ecco, questo è quello che dicono loro. Vedete, cosa cambia? I vantaggi, perché appunto ci sono i volantini, qualcuno ha portato i volantini, su internet c'è di più, la regione sta impegnandosi in un grosso, come dire, in una grossa campagna di propaganda per convincere la gente che questo sarà il, come dire, il massimo dell'assistenza. Per cui ti dicono, ci sarà un accompagnamento del paziente nel percorso della presa in carico, miglior accesso alle prenotazioni, nel senso che dicono attualmente le liste d'attesa sono lunghissime, per cui invece con questo sistema non ci saranno più liste d'attesa. Poi ci sarà una continuità assistenziale, poi quando invece che adesso c'è le dimissioni e poi non c'è nessuna cura, ci saranno le dimissioni protette. Comunque, alla fine, vedete, miglioramento della qualità della vita del paziente attraverso l'introduzione della telemedicina. Dico questo della telemedicina perché questo poi è un altro aspetto del business che vogliono fare. Tutto questo, dicono, è la grande... Loro non parlano di riforma, parlano di rivoluzione, e che loro con grande coraggio stanno facendo questa cosa. Poi, se c'è un minuto di tempo, spiegherò anche da dove hanno copiato, perché non è un'idea originale della regione Lombardia, no? Come al solito viene dall'America e dall'Inghilterra, insomma, cioè, tanto per... Oh. Adesso praticamente creano una figura che lo chiamano gestore, no? Praticamente questo gestore è quello che prende in carico il paziente, cioè l'ammalato, il cronico, e praticamente è lui il titolare della presa in carico. Allora, magari per capirci, chi sono questi gestori, no? Perché hanno fatto tutta questa, diciamo, riordino, per non dire sconvolgimento di tutto? In teoria, se il gestore fosse solo pubblico, sarebbe solo una riorganizzazione. Invece il gestore che poi via via si è determinato, sono diversi tipi di entità. Prima di tutto, dopo un lungo processo che spiegherò, i gestori attualmente sono in tutta la Lombardia, sono 294, in piccola parte pubblici, poi ci sono le cooperative private dei medici e poi praticamente quasi tutti gli enti privati che operano in Lombardia si sono presentati e hanno chiesto l'idoneità di essere gestori. Il che vuol dire che, per esempio, per prendersi in carico un gestore sono stati le grandi catene che possiedono l'RSA, quelli che possiedono le strutture private, San Donato, Humanitas e quant'altro. Tutto il privato si è presentato e ha chiesto di diventare gestore. Allora, questo gestore, praticamente, quali sono i compiti? Questa è una slide della regione. Sottoscrivere il patto di cura con il paziente. Qua l'altra novità, che il tuo diritto costituzionale alla salute deve essere confermato con la sottoscrizione di un contratto di tipo privato. capite che in un contratto di tipo privato, tipo l'Humanitas con un povero pensionato, voi capite la disparità di peso, eccetera. Ma soprattutto, poi vedremo se il patto di cura cosa prevede, è la regione o l'ATS che praticamente delega al gestore il rischio, ti assegna al gestore e praticamente se ne lava quasi le mani, nel senso che poi vedremo che il paziente o l'ammalato o il cronico, il cittadino, eccetera, eccetera, non ha strumenti di difesa rispetto a questo gestore. Comunque, l'altra cosa che deve fare il gestore è definire questo PAI, il PAI che è il piano di assistenza individuale, che non è nient'altro che la programmazione per un anno delle prestazioni che uno dovrebbe fare e quanto dovrebbe consumare in termini di farmaci. Cioè, poi questo gestore dovrebbe garantire due figure, uno il case manager e l'altro il clinical manager, perché qui è tutto con la terminologia inglese, no? Sostanzialmente il case manager sarà una infermiera o un centralinista che con una piattaforma evoluta avrà una piattaforma, una specie di CUP, un centro unificato prenotazione evoluto e più, diciamo, basato sull'intelligenza artificiale, che permette di gestire anche migliaia di pazienti con tutto il loro, come dire, sia i dati sia la programmazione della propria assistenza. Questo è praticamente il case manager che dovrebbe gestire migliaia di pazienti. Questo gestore, gli hanno detto quanti al massimo, quanti pazienti può gestire, no? In una ATS come Milano, per esempio, può arrivare a gestire fino a 200.000 persone, cioè come il vecchio distretto. Cioè, in teoria, un privato potrebbe pigliare in carico 200.000 persone. Poi vedremo che qualche cooperativa medica è già su questi numeri qua. Sì, poi vedremo. Ecco, vedete, poi nelle delibere si spiega tutti i compiti del gestore, ma sostanzialmente non si spiega che cos'è. Cioè, questo gestore cos'è? Una nuova società, una società privata, una nuova, per esempio, la SST di San Carlo e San Paolo, quella dei Santi, che tra l'altro non c'entra un cazzo, anche sono differenti di cose. Comunque, facciamo un caso, quello pubblico può svolgere il ruolo di gestore, può, come dire, avere il personale che fa questo lavoro, non so da dove lo trovano, ma perché non è stato stanziato per il pubblico nessuna risorsa aggiuntiva per fare tutta questa riorganizzazione. Il privato sì, e tutti dicono vi accontentate di questo 45-40 euro a testa. Ecco, a un certo punto il gestore dice vabbè, se è un ospedale tipo il San Paolo o il San Carlo, bene o male ha tutte le specialità, ha i laboratori, ha le radiologie, per cui di fatto può gestire tutte le patologie e tutti i gradi di gravità. Poi vedremo che invece il gestore di fatto può anche non avere nulla di tutto questo. Basta che abbia questa famosa piattaforma centralino e poi si può, vedete, avvalimento di altre persone, cioè gli erogatori, case di cura, unità di offerta sociosanitaria già contrattualizzati. Cioè, praticamente, quelli che sono già accreditati possono, per cui il potere che era del pubblico di fare i contratti, no? Qui invece viene spostato dal al privato, cioè il privato può prendere in carico, ma esso stesso fare contratti sia col pubblico che col privato. È proprio una cessione di potere che non è solo di gestione, ma anche di potere riconoscere il privato può auto-organizzarsi e creare quello che vengono chiamati una filiera assistenziale completamente gestita privatamente, senza nessun controllo o definizione da parte del pubblico. Cioè, in altri termini, il sistema precedente prevedeva che c'era da parte del pubblico un accreditamento e poi se volevi pigliare i soldi dalla regione dovevi fare un contratto, a parte che i contratti non erano molto precisati, però comunque se non c'era questa operazione di fatto uno poteva essere accreditato ma non poteva pigliare i soldi dalla regione. In questa maniera invece cedono la possibilità di gestire, non solo gestire, ma dare in cessione, no, la presa in carico, la cura ad altri, che sono questi che vengono chiamati erogatori. Vabbè, questo era il criterio per cui valutavano i gestori. Oh, tutto questo, in questi giorni, poi lo vediamo, stanno arrivando le lettere soprattutto a chi è già, come dire, stato in una precedente, cioè esattamente dal 2012 ad oggi è avvenuto un processo che si chiama, un esperimento che si chiama CREG. CREG vuol dire Chronic Related Group, perché anche qua l'inglese dobbiamo fare con l'inglese, sostanzialmente all'inizio 4 o 5 cooperative hanno preso in carico dei pazienti e li hanno seguiti meglio, cioè hanno controllato che facessero gli esami e che pigliassero le medicine, non facevano prenotazioni, per cui queste cooperative in questi 5 anni si sono via via allargate, nel 2016 erano 20 e diciamo c'erano 1000 medici a livello regionale che facevano questo esperimento. Nel frattempo, in questo anno, le cooperative sono aumentate di molto, sono passate da 20 a 40 e controllano circa un milione di assistiti. Per cui il primo invio di lettere è stato mandato a queste cooperative, che sono tra l'altro quelle estremamente favorevoli a tutto questo nuovo progetto. Uno potrebbe chiedersi, ma in questi 5 anni le cooperative hanno preso dei soldi, come è stato calcolato il loro ricavo? C'è stata una spesa ulteriore da parte delle regioni? Il meccanismo, che poi sarà quello che verrà fatto per esempio non nel 2018 ma nel 2019, sostanzialmente funziona così. Cioè, posto che io faccio sempre l'esempio di questa cooperativa aveva un tot di persone prese in carico e tutte queste persone la regione gli ha detto guarda che nel 2014 hanno consumato in prestazioni varie 65 milioni. Se tu col tuo attività gli fai consumare di meno, il risparmio fino a una certa percentuale è per te. Per questa cooperativa, per quell'anno 2015, il risparmio è stato di 4 milioni e mezzo. Per ogni medico ulteriore alla quota capitale si sono presi 22 euro, che non è tantissimo, ma soprattutto perché hanno dovuto pagare tutta una struttura per gestire queste prenotazioni e seguire questa cosa. Allora, in altri termini, i soldi che arriveranno ai gestori, quali saranno? Nel 2019 sarà appunto con questo metodo in cui, in base a quelli che hanno, come dire, arruolato, ci sarà un budget predefinito e il risparmio, con una certa percentuale, andrà a beneficio della, in questo caso, della cooperativa o del gestore. Praticamente anche in questo caso cosa succede? La regione delega il controllo della spesa, induce a razionare le prestazioni e affida proprio ai meccanismi semplici di interesse di guadagno all'esterno. Questa è l'altro, come dire, operazione. No, allora torna indietro. Allora, il medico di medicina generale può essere soggetto gestore. Può essere gestore se è in una cooperativa, cioè se è in un'organizzazione che gli permette di fare tutto quello che per tutto quello che dovrebbe, appunto, è sempre responsabile della presa in carico, cioè il gestore proprio gli danno il potere completo degli ammalati. Allora, se l'ammalato era già del medico di medicina generale, apparentemente il problema non c'è, nel senso che continua a curarlo e più o meno ha già tutti i dati del paziente, no? Qua poi, tra l'altro, dice il medico di medicina generale deve anche, appunto, attivare una filiera, per cui il medico di medicina generale non ha i reparti di le radiologie, gli esami di laboratorio, oppure per altri esami, oppure gli stessi ricoveri. E allora deve convenzionarsi, come avevamo visto prima, con tutta una rete privata o pubblica. Per esempio, la SST dei Santi, cosiddetti, no, è stata una delle più attive a proporsi e a, come dire, ad associarsi ad erogatori privati. Mi rendo conto che... Ecco, poi un'altra cosa, sempre il medico di medicina generale può fare il cogestore. Cosa vuol dire il cogestore? Che praticamente diventa quello che porta i propri assistiti in mano alla società che fa il gestore, che in questo caso non è più la cooperativa ma è un'entità esterna. Vado avanti. Ecco, in più ci può essere i medici di medicina generale che invece non partecipano a tutto questo. Allora, per dare dei numeri, in città di Milano praticamente solo il 30% ha accettato di far parte del progetto. Il 70% ha rifiutato oppure sta fuori. Per cui, diciamo, la stragrande, in teoria, in base alle proporzioni, la stragrande maggioranza delle persone di Milano, che sono 400.000 persone che riceveranno prima o dopo la lettera, il 70%, circa 300.000, avranno il medico che in teoria non lo spingerà a essere preso in carico. Per quanto riguarda invece i numeri allora, invece a livello regionale, su 6.000 erotti medici di medicina generale, 3.000 hanno aderito, per cui quasi il 50% ha aderito a tutto questo progetto. Vedete che, per esempio, le infermiere e le professioni sanitarie, no, assumono assistenziale di case management, che vuol dire appunto la telefonata oppure sentire cosa vuole il paziente. Anche in questo caso, per esempio, non so quante assunzioni sono state fatte al San Carlo per svolgere questa funzione. Sicuramente, vabbè, questo vado avanti. Vabbè, il piano assistenziale ecco, arriviamo all'ultima delibera, che è quella del 28 dicembre, per cui tutte le cose le hanno fatte o a Ferragosto o a Natale, come consuetudine, i golpe, no? Ecco, allora, da una parte loro dicono, nell'allegato 1 dicono una cosa importante, cioè importante. Prima, cioè adesso, uno poteva scegliere dove farsi curare, no? Poteva chiedere, poteva... Ed era uno dei cavalli di battaglia di Formigoni, diceva, vedete, abbiamo tolto tutte le cose burocratiche, voi potete fare avere la libertà di scelta. Adesso viene ribadita la libertà di scelta, ma l'unica libertà di scelta concessa ai cronici è quella di scegliere il gestore, cioè di affidarsi completamente al gestore. Vabbè, questo, il PIC sarebbe preso in carico, è l'altro termine che viene fatto. Ecco, per cui nel primo semestre di quest'anno ci sarà questo invio delle lettere. E allora molti si chiedono, se mi arriva la lettera, cosa devo fare? Allora, tra l'altro stanno inviandole per prima a quelli che erano già, erano in cura dei medici delle cooperative o che diventeranno gestori, no? Allora lì praticamente si dice, lì non c'è problema, medici di base, fateli firmare il patto di cura e non se ne parla più. Il problema è che un ammalato, un cittadino potrebbe dire, no, io non voglio essere preso in carico da te. E poi allora lì vediamo, c'è un problema che io magari mi fido di quel medico ma non voglio essere preso in carico, cioè non voglio accettare questo percorso. E lì c'è un problema ovviamente di rapporto col medico, perché da una parte il medico spingerà perché ha un interesse, come dire, economico di arruolarti e tu coscienziosamente magari non vuoi partecipare a questa presa in carico. Perché comunque in teoria assicurano che uno rimane come adesso, magari con più difficoltà a fare la prenotazione, ma può rimanere come adesso. È chiaro che di fronte al medico molti vengono spinti magari a firmare questo patto di cura senza rendersi conto di cosa stanno firmando. Vabbè, qua ci sono i vari tipi di pazienti, cioè i pazienti che hanno fatto già col modello Craig, quelli che sono che vengono appunto arruolati a livello 3, poi ci sono tutta una serie di pazienti che sono già in cura dagli ospedali, cioè penso, cos'è, voi avete il centro di diabetologia, no? Per cui tutti i diabetici sono già in cura presso gli ospedali pubblici. L'ospedale pubblico cercherà o dovrà, come dire, riuscire a tenere gli ammalati. Magari poi ci sarà tutto delle campagne degli altri ospedali privati che cercheranno di strappare i vari ammalati. Ci sarà questo, come dire, gara, eccetera. Ecco, vedete, sempre qua come parola usano il super frequent user, che sono praticamente le persone che vanno più di 2, 3, 4 volte in un anno dal medico per controllarsi. Semplicemente è questo. Oh. Vabbè, poi invece ci sono quelli che non sono... mai non sono, hanno una forma cronica, tipo per esempio la stragrande maggioranza degli ipertesi a volte non sono sanno che devono pigliare la pillolina ogni mese e fanno un controllo all'anno se lo fanno dal suo medico. Ecco, tutti questi che sono la stragrande maggioranza, no, devono essere convinti. Ammettiamo che il caso sia che loro non sono come dire, iscritti, cioè curati dai medici che non vogliono aderire a questo progetto. Nella città di Milano questo 70%. Per cui in teoria il medico non è d'accordo, il paziente non vuole essere preso in carico, tutto rimane lì. Invece dicono, oltre a questo, dicono: voi potete comunque telefonare a questo contact center, che non è nient'altro questa struttura a livello regionale, e praticamente questo smista le informazioni e ovviamente darà tutte le informazioni convincendo di essere iscritto. Allora, questo contact center regionale, tra l'altro, uno dice: beh, sarà regionale, cioè sarà pubblico. Questo contact center, cioè o meglio tutto il CUP della regione, che era di Lombardia Informatica, che era una società regionale, di fatto 2 anni fa è stato venduto tutto a una società privata. Per cui tutto il flusso dei dati, eccetera, dei dati personali, di quello che vogliamo, passa tutto attraverso un'entità privata. Questo poi crea dei problemi, perché ovviamente non c'è solo un discorso di privacy generica, ma di avere il possesso di tutti i dati. Il pericolo di tutto questo è che entità private abbiano il controllo dei dati privati sanitari. Vado avanti. Ecco. Allora, alla fine di tutto questo sono saltati fuori 294 gestori, 1072 erogatori, questi sono di più 2575, e poi ci sono altri 500 che hanno fatto altre, cioè hanno voluto diventare cogestori. Beh, queste qua sono statistiche. Comunque vedete che per esempio Milano il 32%, la Brianza 72%, in montagna 72%, dove è più alto è nella Bassa Padana, che sono il 79%. Per cui a secondo di come è nelle varie zone si hanno, come dire, dei problemi differenti. Oh. Praticamente hanno dichiarato tutti idonei. Voi vedete nella prima le cooperative. Le cooperative sono già 41, erano 20 alla fine dell'altro anno, vuol dire che molti medici hanno creato nuove cooperative. Di queste 41 cooperative, 5 hanno circa il 60% di tutti i medici. C'è una cooperativa che associa 650 medici, cioè di quei 2000 praticamente il 25% è in una sola cooperativa. Capite che non è più una cooperativa di pochi medici, ma è un'impresa, una società ben strutturata e ben operante. Poi praticamente le ASSTI pubbliche sono 27, 5 gli IRCS pubblici, 3 le ASP, che sono quelle tipo il triunzio, e poi gli IRS privati sono già 15, tutti questi sono privati, per cui di fatto su 294 i gestori pubblici sono solo 35, tutti gli altri con grandi dimensioni diverse, però sono 294. sono 260. Questo qua sono. Allora, il patto di cura. Allora, il patto di cura, quello dichiarano loro, è il documento fondamentale in cui si manifesta lo scambio formale di volontà tra il gestore e il paziente. Lo dicono loro, eh? È un contratto vero e proprio di durata annuale. Cioè, per cui io, cittadino, che in teoria ho il diritto costituzionale all'assistenza, devo sottoscrivere per avere l'assistenza a un contratto di tipo privato. Dove, se uno lo legge, sono 9 pagine, no? dove lo legge, non ha strumenti, non può fare ricorso all'ATS e può, diciamo, staccarsi da questo contratto solo per gravissimi motivi che non vengono specificati. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa ho scritto qua. Qua c'è tutta una serie di rapporti con la
sinistra.
Sì, scusate.